Una chiave di lettura.
Ed eccoci qua, ancora buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Do subito il ben trovato nei nostri studi ad Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo all'Università LUMSA di Roma, per i commenti del lunedì mattina, oggi dedicati evidentemente alla situazione in Medio Oriente. Buongiorno Angelo.
Buongiorno Antonella.
Facciamo una piccola premessa. Andiamo a leggere brevemente qualche passaggio essenziale dei commenti che ritroviamo oggi sui maggiori quotidiani italiani proprio a proposito del Medio Oriente. Inizierei con Repubblica. C'è Lucio Caracciolo che scrive: una tragedia domestica, ci sono problemi che si possono risolvere, problemi insolubili. Da tempo gli apparati di sicurezza israeliani, più influenti dei governi anche perché più stabili, hanno deciso che la questione palestinese appartiene alla seconda categoria, non ha soluzione, quindi a rigore non è un problema, scrive Caracciolo, è una crisi permanente da gestire perché non diventi troppo acuta, talvolta con terapie d'urto, come oggi a Gaza. Prosegue la sua analisi molto precisa a partire dal 2000-2001. Da allora, scrive Caracciolo, l'establishment di sicurezza israeliano appoggiato dalla Casa Bianca ha affrontato il problema, non problema palestinese, a partire da tre postulati. Primo, nel giro di pochi anni fra Mediterraneo e Giordano gli arabi saranno maggioranza. Ciò minaccia il carattere ebraico dello Stato di Israele, che non è negoziabile. Secondo, non esiste un campo palestinese unitario, né Israele ha interesse a che si formi nella prospettiva demografica sopra evocata. Terzo, in ogni caso i palestinesi non sono una priorità per il resto del mondo, arabi e islamici compresi, ma soprattutto per Israele, e non è certo Hamas che può distruggere lo Stato ebraico. La minaccia strategica è l'Iran. Si può respingere in tutto o in parte tale analisi, scrive ancora Caracciolo, ma possiede una sua logica. I palestinesi non hanno saputo opporvi una visione coerente e unitaria, giacché ormai le loro organizzazioni principali, Hamas inclusa, sono delle mini galassie in cui interessi particolari, spesso criminali, piccoli clan e bande di disperati si contendono le scarse risorse disponibili, strette nella morsa israeliana, mentre attori esterni, arabi e islamici, usano i palestinesi per fini propri, spesso contrastanti. Conclude Caracciolo: vista da Israele, la guerra di Gaza non è dunque una crisi internazionale, ma una partita domestica. In questo senso piombo fuso è più un'operazione di polizia con mezzi militari che una vera e propria guerra. Chiusura del fondo: la tragedia è che nessuna delle parti in causa, nemmeno la più potente, cioè Israele, può raggiungere i suoi obiettivi strategici, e nessuna è abbastanza forte e sicura di sé per accettare un compromesso con le altre. La guerra continua e non finirà con la fine di piombo fuso.
Purtroppo è così. Ecco, in tutti questi, nei commenti che ho letto in questi giorni, forse manca qualche cosa. Quello che invece è venuto fuori dalla voce del Papa, la tragedia, il dramma, il dolore, l'appello, l'angoscia per quello che sta succedendo. Sì, ci sono i reportage che parlano di quello che sta succedendo, dei bambini che si impazziscono di paura, della gente che non sa più come sopravvivere, eccetera, ma probabilmente è doloroso dirlo, manca la pietas. Forse noi siamo stati troppo abituati a questa serie di guerre, a questa serie di stragi, a questa serie di rivolte, di repressioni. Ecco, siamo quasi immunizzati dalla sofferenza, dal dolore. Dovremmo ritrovare in noi stessi una carica di pietà nei confronti anche degli israeliani, anche di quelli che vanno a combattere impauriti, di quelli che combattono per sopravvivere, per non essere schiacciati appunto da questa bomba demografica che si sta preordinando, che appunto da alcuni anni preoccupa Israele.
Ecco. Angelo, Caracciolo scriveva per esempio a proposito dell'Iran: che è tra, ecco, i protagonisti, quantomeno indiretti, insomma, di questa...
Non tanto indiretti, perché dietro Hezbollah, dietro Hamas, c'è l'Iran con le sue potenzialità, con i suoi finanziamenti, con il suo sostegno. L'Iran gioca una partita di egemonia regionale. Se gli va bene, diventa la potenza egemone, controlla l'Iraq da una parte, mantiene un po' le distanze con la Siria, riesce a fare la voce grossa, specialmente se poi entrerà in possesso dell'atomica, con un po' con tutti, e quindi l'Iran sta giocando una partita grossa in questo momento.
Sei d'accordo con Caracciolo?
È anche cinica, è anche cinica, molto spregiudicata, al di là di le fratellanze con i fratelli arabi, con i fratelli musulmani, poi si organizzano stragi da tutte le parti, autobombe, finanziamenti, perché si sa che le famiglie dei martiri poi vengono mantenute da finanziamenti che vengono da non si sa dove, ecco.
Ecco, lui la descrive domestica, questa tragedia, sei d'accordo?
Non è domestica, coinvolge... il ragionamento di Caracciolo è molto
È ovvio,
molto
che coinvolge
fine,
interessi
è finissimo, però è più che domestica, non è domestica, è una bomba a scoppio ritardato sotto la polveriera mondiale.
L'Europa sbandata, così titola Enzo Bettiza oggi sulla Stampa, e fa riferimento ad una serie di paradossi, appunto, nell'agire politico europeo, a partire da Sarkozy, che scrive: fino a pochi giorni fa presidente semestrale europeo, è stato immediatamente smentito dal suo successore ai vertici dell'Unione Europea, il presidente ceco Klaus, che per bocca di un portavoce ha voluto definire difensivo e non offensivo l'attacco israeliano. Poi parla di un altro paradosso, quello più contraddittorio. In queste ore vediamo due separate missioni europee, una francese guidata da Sarkozy, appunto, l'altra dal ceco Schwarzenberg, programmate entrambe ad incontrare e discutere con gli stessi interlocutori medio orientali, ma il ministro degli esteri francese, membro della delegazione di Bruxelles e non di Parigi, quale linea è destinato a seguire, si chiede appunto Bettiza, quella del suo presidente Sarkozy oppure quella del collega ministro degli esteri praghese? E poi il terzo paradosso riguarda le oscillazioni amatoriali italiane, come le definisce lui?
Sì, qui c'è un paradosso che è dall'inizio, sino a quando l'Europa non riuscirà a darsi una struttura unitaria, ma in senso vero, sino a quando non delegherà a cariche precise il ministro degli esteri, il presidente del Consiglio europeo, e non sarà poi condizionata dagli interessi particolari dei vari governi, oppure potrà passare sopra questi interessi particolari, allora potrà parlare con una voce sola. Sino a quel momento la politica europea, con tutti i suoi meriti, con tutte le sue positività, va avanti un po' a tentoni. Anche perché ogni volta che scoppia una bomba di questo genere, allora tutti quanti si chiedono che fare, ma non se lo chiede solo l'Europa, se lo chiede la Russia, se lo chiedono gli Stati Uniti, se lo chiede la Cina probabilmente, che sta lì come un gatto in attesa che il topo passi per impadronirsene. La Cina in queste situazioni è al di fuori di tutto,
però...
è il convitato di pietra, che con la sua potenzialità economica e politica potrà dire la sua parola, e già la sta dicendo, perché il blocco nelle Nazioni Unite a livello del Consiglio di Sicurezza è un blocco ormai per contrapposte fazioni. Ecco, il commento che si può fare oggi è un auspicio, che veramente tacciano le armi, che si torni al dialogo in qualche modo, che tutte le buone volontà si mettano assieme. Certo, dal nostro piccolo osservatorio possiamo tutt'al più dire queste cose, però ripeto, l'appello angosciato di Benedetto XVI, gli appelli angosciati di Benedetto XVI di questi giorni dovrebbero entrare nel cuore degli uomini, perché è lì la verità, è lì il vero modo di risolvere i problemi, e non con questo spreco materiale. Pensate a quanto costa, pensiamo a quanto costa la guerra.
Oggi Piero Stellino sul Corriere della Sera riflette su chi sono i veri responsabili. Scrive: se i palestinesi di Gaza cadono, sì, sotto le bombe israeliane, la responsabilità prima di quelle morti e di quelle distruzioni che ci fanno orrore, come la morte di ogni uomo per mano di un altro uomo, è di Hamas, così come quella delle morti e delle distruzioni delle città tedesche bombardate dagli alleati era di Hitler. Conclude: le guerre, il terrorismo, cioè la dichiarata e costante volontà di distruggere Israele e di sterminare gli ebrei, hanno trasformato due diritti uguali, scritto tra virgolette, e parimenti legittimi ad avere un proprio Stato, in due diritti, tra virgolette, contrastanti.
È così, non solo, ma questo ci porta proprio, ci fa ritornare al supremo criterio dell'ingiustizia di ogni soluzione che si cerchi con la violenza e con le armi. Non è Caino che ha ragione.
Allora, per chiudere, rilancerei anche quest'altro stralcio di editoriale, questa volta a firma di Giovanni Sabatucci sul Messaggero, per uscire dalla logica della guerra. Titola: ci si dovrebbe chiedere perché gli appelli non si siano fatti sentire prima che l'intervento si dispiegasse, ovvero nel momento in cui Hamas ha rotto una tregua in atto e ha ricominciato a lanciare razzi contro obiettivi civili nel sud di Israele, provocando, in qualche misura sollecitando, una reazione che tutti sapevano inevitabile. Quando la parola passa alle armi, è inevitabile che ognuno dei contendenti usi quelle di cui dispone. Il diritto internazionale può porre limiti a questa pratica, ma non può impedire a chi combatte di mettere in atto le strategie necessarie per infliggere i maggiori danni ai suoi nemici e per proteggere i suoi concittadini in divisa e non. Prosegue Sabatucci sul Messaggero: la questione da porsi riguarda non tanto la legittimità o l'opportunità dell'intervento israeliano, quanto piuttosto la sua efficacia. Fin tanto che una delle forze in campo continuerà a proclamare la guerra a oltranza, fino alla morte o alla distruzione dell'avversario, il risultato non potrà che essere la guerra, aperta e cruenta come in questi giorni, e strisciante come nelle fasi di tregua.
Proprio per questo bisogna sempre continuare a chiedersi incessantemente, torniamo al dialogo in qualche modo, che ci siano delle buone volontà che mettano sul tavolo, che si propongano, che diano una loro decisione di natura etica, che non accettino la forza della violenza, della guerra, della distruzione, della morte.
Il nuovo presidente degli Stati Uniti,
il nuovo presidente degli Stati Uniti è proprio in mezzo al guado. È in mezzo al guado. Ora non so se lui avrà un piano per il Medio Oriente. Mi auguro che ce l'abbia.
Grazie ad Angelo Paoluzzi per questo commento in questo lunedì non previsto per quanto riguarda la tua presenza. Grazie ancora della tua disponibilità. Lunedì prossimo, intanto buona Epifania.
Grazie altrettanto.